anche per la brevità. E volevo agganciarmi un attimo all'aspetto cruciale che lei ha sollevato, quello relativo alla efficacia, perché è vero, un'amministrazione può eventualmente essere efficiente, quindi lavorare al minimo costo, ma produrre roba totalmente inutile o non coerente con i bisogni e con le esigenze. E a questo aspetto ci sono due elementi importanti. Uno, il tema della qualità dei servizi. Io non ho omesso di considerarlo perché, diciamo, nella brevità non mi era possibile, ma certo, tra le grandi criticità che la Civita ha potuto constatare, c'è la scarsissima attenzione delle amministrazioni per la qualità dei propri servizi, per la definizione di standard di qualità e la definizione di standard di qualità specifici che possono eventualmente consentire all'utente di attivare diciamo la class action e la quindi e questo inevitabilmente si scontra con un'amministrazione, con l'obiettivo di ottenere un'amministrazione efficace. Altro tema che è strettamente collegato è la carenza generalizzata dei sistemi informativi o può darsi pure, o in alcuni casi, l'esistenza di sistemi informativi che non dialogano tra loro, o comunque un'attenzione molto limitata alla produzione di informazioni. Informazioni sui bisogni degli utenti, ma informazioni anche su quelle che sono le proprie capacità di risposta a questi utenti. Quindi, come dire, chiaramente, come dicevo prima, ci sono situazioni molto diversificate, ma non c'è dubbio che una carenza cruciale sia proprio la scarsa attenzione alla qualità, che genera poi inevitabilmente quelle conseguenze di cui il dottor Abbate ha molto opportunamente riferito. A questo punto chiederei al dottore Scognamiglio, presidente di PromoPA, di diciamo intervenire, grazie. Vi comunico, benvenuto al professore Tria, vi comunico che il dottore Garofoli ha fatto sapere che per impegni successivi sopravvenuti non sarà in grado di partecipare.
Grazie Presidente. Il Ministro D'Alia l'altro giorno ha affermato che sarà il Ministro delle Pubbliche Amministrazioni, volendo evidenziare la particolarità del nostro sistema, dove non esiste una pubblica amministrazione. Esistono più pubbliche amministrazioni che hanno anche sistemi di governance diversi. Io parlerò soprattutto dalla parte degli operatori di una di queste pubbliche amministrazioni, che è la pubblica amministrazione locale, anche se alcune delle cose che dirò riguardano tutte le pubbliche amministrazioni. Naturalmente, ponendomi dalla parte degli operatori, pur condividendo ovviamente le finalità della legge, ne evidenzierò le criticità. Giustamente la Presidente Rizzo ha evidenziato prima che nel rapporto fra adempimento e risultato, o se vogliamo fra imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, se vogliamo elevare il concetto a livello costituzionale, noi abbiamo seguito negli ultimi anni l'oscillazione del pendolo e trovare un equilibrio fra questi due punti non è semplicissimo. Sta di fatto che fino a qualche, non vorrei dire mese fa, ma insomma fino a poco fa, parlare di procedure e di attenzione agli atti era considerato un eccesso di atteggiamento burocratico. Oggi avviene esattamente il contrario. Io credo che noi, affrontando questa materia, sempre dalla parte degli operatori, non dobbiamo nasconderci il problema della sostenibilità di questi adempimenti, ma non solo a livello di pubblica amministrazione locale, ma anche di pubblica amministrazione centrale. Noi ogni anno presentiamo un rapporto sulla pubblica amministrazione vista da chi la dirige. Il volume che forse alcuni di voi hanno trovato o hanno avuto riguarda il rapporto dell'anno scorso. Nel rapporto di quest'anno, alla domanda hanno risposto circa 1.800 dirigenti pubblici, quindi ha una certa significatività, anche se non ha una valenza statistica assoluta, però sono indizi. Alla domanda su cosa ne pensino i dirigenti pubblici sulle idoneità della legge anticorruzione a raggiungere i suoi obiettivi, la risposta positiva è stata del 10%. il 70% ritiene che sia assolutamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Perché, domandiamo, e qui il 70% risponde perché aumenterà gli adempimenti burocratici e perché in qualche modo mortificherà la voglia dei dirigenti di assumere atteggiamenti manageriali o di andare verso quella direzione. Quindi al di là delle nostre buone intenzioni e delle nostre volontà, il rischio reale che stiamo correndo è che la declinazione di questa legge e poi di quella sulla trasparenza assuma i connotati difensivi di una forte difesa personale dalle responsabilità, con ovvie ricadute nella efficienza dell'azione amministrativa. Devo dire che mi colpì una frase che il ministro Delrio, ma allora sindaco di Reggio Emilia, una frase che commentava il rapporto del monitoraggio dell'OCSE sulla nostra legge anticorruzione, fu presentato qui a Roma, mi sembra, 3 o 4 mesi fa. E Delrio dice: non vorrei che si passasse dalla lotta alla corruzione a una burocrazia dell'anticorruzione. E questa frase mi è rimasta ben in mente, mi è venuta in mente in particolare quando ho letto i risultati di questo sondaggio. Bene, il vero pericolo è che si passi alla burocrazia dell'anticorruzione, anche perché c'è un problema. Il problema è che sia l'anticorruzione, sia la legge sulla trasparenza, hanno un bell'articolino alla fine che ci dice che tutte queste belle cose devono essere fatte in invarianza finanziaria. Beh, per i miracoli ci stiamo attrezzando, si potrebbe dire, però in alcune situazioni siamo a questo livello. La risposta efficace a una normativa così complessa presuppone tante cose, principalmente una ingegnerizzazione dei processi, possibilità di far gestire tutti i processi su piattaforme informatiche, e questo richiede tempo e richiede danari. E qui sembra che non ci siano né gli uni né gli altri. Io devo dire la verità che sento aria di insofferenza verso questa situazione. Girando per il paese, come facciamo nella nostra attività, specialmente a livello di enti locali, sento una certa insofferenza. Mi viene in mente quello che diceva Bertolt Brecht, che tutti vedono la violenza del fiume in piena, cioè il disordine, quant'altro, eccetera, però nessuno vede la violenza degli argini che la costringono. E cioè questi paletti sempre più pesanti che stanno costringendo l'azione amministrativa, riducendo quello che era un tempo la discrezionalità amministrativa tendenzialmente a zero. Beh, questo è un problema che fa da sfondo a quello che però io dirò, perché il titolo della giornata è Dagli atti ai fatti, quindi premesso questo scenario, al quale vorrei aggiungere un'ultima cosa, scusatemi, in modo provocatorio. Voi pensate che all'impresa e ai cittadini gli importi veramente qualcosa di tutto questo ambaradan che stiamo mettendo in piedi? Io credo che non gli importi assolutamente nulla. Quello che vogliono i cittadini è il prodotto finale. Ora, se si caricano di adempimenti le pubbliche amministrazioni, il prodotto finale ne subirà le conseguenze. Faccio un esempio, il DURC. Quando noi potevamo esibire direttamente, ora qualcosa è stato cambiato perché hanno modificato la legge, se ti vuole, ma fino a 3 mesi fa, quando io potevo l'anno scorso esibire il DURC, in un attimo io presentavo il DURC al mio committente. Quando è venuto fuori il DURC non si poteva presentare perché sono amministrazioni che se lo devono dare fra di loro, c'è stata la tragedia, perché le amministrazioni ci mettono un mese, 2 mesi. E quindi a me, cittadino e impresa, che si parli in modo teorico di una razionalizzazione, di cose bellissime che poi le amministrazioni non fanno, francamente non me ne frega nulla. Io voglio solamente avere dei risultati. Vediamo però le soluzioni, perché qui abbiamo parlato dal dire al fare. Ecco, le soluzioni, secondo me, ci sono per alleviare le problematiche, atteso che, secondo me, per alcuni enti questa legislazione non è che si può applicare in qualche modo, è assolutamente inapplicabile. In Italia voi sapete che la quantità dei comuni sotto i 5.000, sotto i 1.000 abitanti è enorme, sono più di 5.000. Beh, di che stiamo a parlare? Però qualcosa si può fare. La prima cosa che mi viene in mente è una cosa di cui sto parlando da qualche tempo e che vedo che anche il professor Merloni, più autorevolmente di me, ha citato. Beh, dice, usiamo la triennalità dei piani anticorruzione e trasparenza per inserire una progressione degli adempimenti, per mettere gli adempimenti in progress. Questa mi sembra una soluzione molto saggia e molto ragionevole, però lo è se la CiVIT la fa propria e dà indicazioni in questo senso, dà la possibilità agli enti di interpretarla in questo senso. Perché dico questo? Perché io vedo un po', guardate, il pericolo dello zelo negli operatori. Allora, stranamente, la cosa che mi ha colpito moltissimo è che molti segretari si sono precipitati a farsi nominare responsabili dell'anticorruzione. Ma responsabili di che? Se non c'è il piano nazionale, se la conferenza Stato-Regione non ha emanato le direttive. Si sono fatti nominare responsabili e non hanno il riferimento. Addirittura alcuni prefetti hanno convocato in alcune aree hanno convocato i segretari per imporre loro l'adozione di un piano anticorruzione, anzi gli hanno presentato un modello standardizzato. Beh, io credo che queste siano veramente follie, cose pericolosissime. Il piano anticorruzione deve essere investito su misura. Il regolamento dei controlli, quello della 174, ha subito una sorte paradossale. Mi ha detto un consigliere della Corte dei Conti del Piemonte che hanno dovuto annullare non so quanti regolamenti dell'anticorruzione, dei controlli, perché questi regolamenti erano assolutamente uguali fra di loro. Addirittura c'erano parecchi comuni che si erano dimenticati di levare all'interno di questo regolamento l'indicazione del nominativo del comune da cui li avevano copiati. Ecco, queste mi sembrano cose folli, cioè mi sembra una scarsa attitudine da parte degli operatori a capire che questi piani devono essere fatti per poter meglio gestire, non per essere più zelanti e più realisti del re. Quindi vedo il pericolo dello zelo. Il discorso quindi di utilizzare il tempo, la triennalità, per poter raggiungere qualche risultato realistico. Quindi quest'anno facciamo questo, l'anno prossimo facciamo questo, l'anno prossimo facciamo quest'altro ancora. Questa è la prima cosa, la proposta di Merloni. La seconda è quella che si collega alla circolare numero uno del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il segretario, parliamo di enti locali questa volta, il segretario questa cosa la fa da solo, ma è impossibile, ma questo vale anche per qualsiasi responsabile dell'anticorruzione. Ci vuole un adeguato supporto mediante l'assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie. Come si fa nell'invarianza di bilancio? Si levano risorse da una parte e si mettono all'altra. E quindi se qualcuno si lamenterà perché dice ma però mi date meno servizi, vabbè ma c'è più trasparenza, dice vabbè ma chi se ne frega, la legge è questa, ecco, non è che la coperta è stretta, non è che possiamo, però se non date al responsabile dell'anticorruzione gli strumenti, questo diventa esclusivamente un capro espiatorio. Questa è la prima cosa. Il responsabile dell'anticorruzione poi non deve essere solo, cioè a parte avere la struttura, le tre persone, le due, le cinque, le dieci che lo sostengono, che fanno parte dell'ufficio, deve avere la condivisione reale degli operatori. E che io qui cito sempre una cosa bellissima che ha fatto il Comune di Bologna, dove ero ieri, e che mi sembra da emulare. Per mettere a punto il loro regolamento, il loro codice di comportamento interno, loro hanno creato un processo che è partito dal basso e ha coinvolto tutti i dirigenti e moltissimi operatori, anche di fasce intermedie, per arrivare alle nucleazioni dei valori portanti dell'amministrazione. Ecco, io credo che quando si parla di queste cose, di anticorruzione, e si farà il piano anticorruzione, il consiglio che do io è avere un apporto corale da parte dei propri collaboratori. Mi riferisco al responsabile del piano anticorruzione. E questo vale anche per quello della trasparenza. Le professionalità adeguate. Non ne parlo perché qui c'è il presidente della futura Scuola Nazionale di Formazione che avrà questo compito. Ecco, quindi questo delle professionalità adeguate secondo me è un bel tema. Vorrei dire che queste professionalità adeguate però non devono essere formate alla cultura dell'azzeccagarbugli, perché se noi vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo formare gente che applichi la legge ma avendo la finalità che dobbiamo raggiungere dei risultati e quindi che non blocchi tutto. Quindi mi permetto di suggerire che i piani siano fatti con un forte taglio di sostenibilità, ecco. L'altra cosa, e qui ritorniamo solo nel settore enti locali, secondo me va operato un raccordo fra la 174 e la 190. Cioè il piano anticorruzione per ora è un piano atipico, non si sa cosa ci metteremo dentro, ma ritengo per esempio normalissimo e ovvio, per quanto riguarda le amministrazioni locali, che il controllo successivo di regolarità amministrativa entri come uno degli elementi del piano anticorruzione, altrimenti facciamo delle cose diverse e stiamo a impazzire. Direi che sulla trasparenza, sui figli dell'anticorruzione, uno dei figli dell'anticorruzione, la trasparenza, le obiezioni sono più o meno simili, considerato che anche lì c'è la beffa dell'invarianza degli oneri finanziari, dell'invarianza della spesa, e quindi siamo sempre alla stessa situazione. Quindi, ripeto, dal dire al fare, qualcosa si può fare. Noi, per esempio, come Promopia abbiamo cominciato a ingegnerizzare delle procedure sui sistemi di auditing, abbiamo ingegnerizzato la procedura di controllo successivo sugli atti amministrativi e l'abbiamo messa su una piattaforma informatica. In questo modo assicuriamo la neutralità del controllo, che è la premessa perché il controllo sia accettato da parte dei controllati. La neutralità e l'imparzialità del controllo, altrimenti nessuno vi verrà dietro. Sul fatto che la norma debba essere, e chiudo, che la norma debba essere aggiustata, beh sì, deve essere aggiustata, ci sono delle cose che non vanno, ci sono anche, secondo me, degli errori tecnici. Io però, francamente, sempre mettendomi dalla parte degli operatori, ripeto, io sto parlando dalla parte degli operatori, beh, io dico, beh, stiamo attenti a somministrare altre medicine prima che il paziente si riesca a riprendere da quelle che gli sono state somministrate fino ad oggi. Non vorrei che poi questa overdose di medicine provocasse gli effetti collaterali terribili. Una chiusura, un lancio di agenzia, per chiudere, scusatemi, un lancio di agenzia dell'11 dicembre 1992, siamo a 21 anni fa. C'è qualcuno che forse ha capito quello che voglio dire. ADN Cronos, Milano. Occorrono meno controlli, ma questi devono essere più giusti ed operare in profondità. Non bisogna colpire cioè i moscerini, ma gli avvoltoi. Questa è una famosissima affermazione di Sabino Cassese, a margine di questo convegno sui problemi dei controlli. Bene, a 21 anni di distanza, io non so se tutta questa massa di norme non sia riorientata a colpire più i moscerini che gli avvoltoi. Grazie.